considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Sempre più accaldati, ci avviciniamo alla fine della stagione di questa trasmissione, come insomma di grande parte delle trasmissioni di Radio Popolare. Ma noi non vi lasciamo mai soli, perché comunque sia i nostri social Instagram e Facebook saranno attivi anche durante l'estate. Oh, io sono un po' emozionata per l'ospite che ho con noi e per quello di cui stiamo parlando. Do il benvenuto al professor Giacomo Lorenzini, che è professore emerito di patologia vegetale dell'Università di Pisa e in questo caso curatore e traduttore di un libro, Animal Machines, un libro di Ruth Harrison, edito da Franco Angeli, che ha addirittura una prefazione di Rachel Carson. Quindi, insomma, parliamo di un piccolo grande monumento. Buongiorno professore, grazie per essere con noi.
Buongiorno a lei, dottoressa, buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano, buongiorno.
Senta, intanto io che sono un po' curiosa le devo chiedere, ma scusi, lei professore emerito di patologia vegetale, che cos'è la patologia vegetale?
Ah, è molto semplice, è lo studio che si occupa delle malattie delle piante, quindi quella mia nipote dice che sono il dottore dei pomodori, per capirci.
Ah, che bello!
Una disciplina meravigliosa, anche molto utile. E questa è una domanda molto interessante, perché sembrerebbe che si dovesse parlare solo di piante. Però se mi consente le dico come siamo arrivati dalla patologia vegetale a Animal Machine.
Certo, e come no, siamo qua per quello.
Guardi, è una storia lunga e breve al tempo stesso. La patologia vegetale deve proteggere le nostre piante dai nemici naturali, a cominciare dagli insetti, i microbi e così via. E molto spesso si ha ricorso e si ricorre tuttora a dei prodotti chimici, i famosi agrofarmaci, sì, fitofarmaci, che ovviamente sono molecole chimiche che vengono introdotte nell'ambiente e che hanno dei possibili effetti collaterali molto delicati per la salute dell'ambiente, dell'uomo e degli ecosistemi. C'è una biologa americana, Rachel Carson, che lei correttamente ha già presentato, che si è occupata col mitico bestseller Silent Spring, Primavera Silenziosa, di denunciare tutti questi usi impropri legati in parte alla impreparazione della comunità scientifica degli anni 50 e in parte agli interessi lobbistici dell'industria chimica, che non si faceva scrupoli di introdurre nell'ambiente molecole che poi si sono dimostrate, diciamo, pericolose. Rachel Carson, uno, è morta giovane, purtroppo, sì, veramente mancata in media età, ma nel pieno di quello che avrebbe dovuto essere poi lo sviluppo delle sue idee a livello mondiale, perché Sam Spring diventò un bestseller mondiale. Quello, studiando, e ci abbiamo fatto anche dei convegni, l'opera di Rachel Carson, mi sono imbattuto in quello che è probabilmente l'ultimo atto ufficiale, diciamo, prima che venisse a mancare, che è la prefazione di Animal Machines, e quindi ho fatto un piccolo cortocircuito. Cos'è questo Animal Machines? Mi sono chiesto perché ha interessato Rachel Carson, e quindi siamo arrivati alla risposta, cioè c'è un parallelismo veramente bilanciato tra Rachel Carson negli Stati Uniti e la difesa, diciamo, degli ecosistemi e della salute dell'uomo, e Ruth Harrison nel Regno Unito qualche anno dopo, ma veramente pochi anni dopo, diciamo, nella difesa del consumatore, perché poi il vero obiettivo di Ruth Harrison, sì, è il benessere animale, ma ovviamente connesso con la salute dell'uomo e del consumatore. E quindi mi sono incuriosito, mi sono andato un po' a studiare la Ruth Harrison, ne ho studiato diciamo la biografia, le opere, e ho scoperto con mia sorpresa che questo libro, che a sua volta, a suo tempo, diventò un bestseller internazionale, Animal Machines, non aveva una versione italiana. Non solo, ma ho fatto anche una piccola indagine in biblioteca e ho trovato una copia sola in una sola biblioteca italiana, nemmeno ammessa al prestito. Io mi sono chiesto, ma com'è possibile che questo, che le definiscono opere seminali, no? Quelle che fanno la differenza tra il prima e il dopo.
Sì.
Opera seminale è stata Primavera silenziosa, perché chiaramente ha cambiato il modo di pensare non solo della comunità scientifica, ma anche del mondo politico. Rachel Carson ha ottenuto dei risultati importantissimi, a cominciare dal bando del DDT, per l'esempio. Ma c'è un equivalente al di là dell'oceano, cioè in Europa, cambiando diciamo sistema di riferimento. Qui siamo nell'allevamento animale intensivo, ma c'era un'analogia che mi permetta di dire non mi sembrava fosse il caso che sfuggisse al lettore italiano.
E noi siamo grati a lei e anche a Franco Angeli, che ha deciso di pubblicare questo libro. Scusi, l'ho interrotta, diceva quindi?
No, e quindi mi sono attivato con Franco Angeli, con cui avevo già avuto dei rapporti, insomma è un editore di assoluta garanzia, di grande qualità e affidabilità, e ha detto andiamo a caccia dei diritti d'autore. Ruth Harrison è mancata nel 2000, per cui bisognava ricercare gli eredi.
Certo.
Non è stato facilissimo, ma questi sono stato bravo l'ufficio legale di Franco Angeli, e quindi con un po' di fatica, ma abbiamo acquisito, Franco Angeli ha acquisito i diritti e l'abbiamo tradotto, e finalmente è disponibile.
E finalmente
non solo è disponibile la versione integrale del testo di Ruth Harrison, compresa quella che all'epoca fu la prefazione di Rachel Carson, ma l'abbiamo arricchito con diciamo due interventi che da una parte attualizzano il tema, perché in effetti si parla di un libro che ha 60 anni di vita.
È uscì nel 1967, quindi uno dice beh, insomma, è cambiato tanto.
Non solo è cambiato tanto, ma tutta la narrazione è tarata sul Regno Unito, sull'Inghilterra in particolare di quegli anni lì. Per cui ci sembrava utile che ci fosse anche un'attualizzazione e anche diciamo una declinazione per il nostro contesto, e quindi l'abbiamo integrato anche con un contributo della professoressa Alessandra Di Lauro, che è la nostra docente a Pisa di legislazione ambientale, che ha curato diciamo gli aspetti normativi, perché ovviamente benessere animale non può che passare attraverso dei vincoli legislativi e normativi. Certe situazioni vanno imposte per legge, altrimenti non si vengono a mettere in pratica. E poi c'è una prefazione a questa edizione italiana di tre colleghi che si sono occupati dell'aspetto zootecnico, cioè sono professori dell'Università Cattolica, dell'Università di Pisa e dell'Università della Tuscia, che insegnano materie zootecniche.
Senti,
questo diciamo che prevede sia il testo originale, che è sempre utile e curioso avere sotto mano, ma poi c'è anche diciamo un tentativo di attualizzazione e modernizzazione,
e che mi sembra perfettamente riuscito, perché io nel citare il titolo del libro Animal Machines non ho dato il sottotitolo: un'indagine sull'industria dell'allevamento intensivo. Quindi un testo, come diceva lei, di quelli fondamentali per aprire nuovi percorsi di pensiero, di indagine anche sul trattamento che riserviamo agli altri animali, e che insomma, nonostante l'età, mantiene invece una assoluta come dire, determinante attualità, e peraltro è anche un po' la ricostruzione di come, qual è stata la spinta iniziale per l'istituzione di quelli che dal mio punto di vista sono veramente la barbarie del contemporaneo, gli allevamenti intensivi.
sì, sicuramente. Sicuramente bisogna tenere presente che c'è sempre negli ultimi anni, ci sarà anche nell'immediato futuro, una richiesta sempre maggiore di proteine animali da parte del consumatore. E questo può essere anche un punto di partenza, però ci sono anche dei vincoli di ordine biologico, ma il concetto che inserisce Ruth Harrison è anche quello morale, cioè
certo.
quando si compra un chilo di carne, chiediamoci cosa è successo a questo animale che ci ha fornito questo chilo di carne. È un prodotto commerciale che il consumatore si procura magari al supermercato, dovrebbe anche avere una specie di, tra virgolette, ovviamente modo di dire, ma un patentino che ci dice che è stato realizzato con dei metodi che siano moralmente accettabili.
Eh sì, questa è una questione profondamente etica. Guardi, in questi giorni abbiamo parlato col professor Gianfranco Morvino a proposito del suo libro Etica antispecista, che proprio lui è docente di filosofia morale, quindi insomma proprio delle questioni etiche relative alla nostra relazione con gli altri animali, insomma ci ha aperto anche altri orizzonti. Senta, tornando insomma a questo cospicuo lavoro, perché per l'appunto un testo pubblicato nel 67 e riammodernato con i contributi che lei ci diceva prima. Ecco, ma lei che ha curato il libro e anche la traduzione, quindi ne conosce parola per parola, in che cosa secondo lei è cambiato dal 67 a oggi anche la questione relativa proprio alla zootecnia e all'allevamento degli animali destinati al nostro consumo cosiddetto, eh? Allora, io uso molte virgolette che lei non vede, ma
no, guardi, mi piace aggiungere, anche perché quando ho raccontato in due parole come sono arrivato a questo argomento, dovrei aggiungere anche un altro punto di vista. Io mi sono occupato, l'ho fondato e diretto un master sullo sviluppo sostenibile e cambiamento climatico, un master dell'Università di Pisa, un master telematico.
Sì.
E in questo master più volte ci siamo occupati di benessere animale, proprio in termini di sviluppo sostenibile, usando ovviamente le parole chiave che sono l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e poi un concetto molto moderno, molto attuale, che è quello One Health, cioè una sola salute. Ormai la comunità scientifica è concorde che la salute, diciamo, dell'uomo, degli animali in senso generale, quindi gli animali d'allevamento ma anche quelli, diciamo, selvatici, e la salute degli ecosistemi sono perfettamente integrati fra di loro, e quindi noi si fa anche un piccolo paragone iconico che, per dare un po' un'impressione visiva anche ai nostri studenti, è come uno sgabello a tre zampe, e se le tre zampe non sono equilibrate fra loro, questo sgabello non funziona. E quindi questo concetto di One Health, quindi la salute dell'uomo, che in pratica è connessa a quella degli animali e a loro volta a quella degli ecosistemi, ha dei punti di contatto delicatissimi. Uno di questi è l'antibiotico resistenza. Noi sappiamo che la resistenza agli antibiotici sta diventando la principale causa di morte nel mondo, perché gli antibiotici, che ormai sono datati di un secolo, l'inizio dell'antibiotico terapia ormai un secolo, hanno salvato ovviamente milioni e milioni di vite umane, assolutamente sì, ma un uso maldestro degli antibiotici porta a rischio a un fenomeno biologico naturale, che è l'acquisizione di resistenza da parte dei microrganismi patogeni, a cui consegue la perdita di efficacia. Perdita di efficacia vuol dire: noi abbiamo un'infezione in atto, assumiamo un antibiotico che ci sembra quello giusto e questo non funziona, e l'infezione va avanti anche con esiti molto 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 delicati. Ma l'antibiotico resistenza è uno degli argomenti fondamentali presi da Ruth Harrison in Animal Machines. questo uso disinvolto, diciamo disinvolto, degli antibiotici, anche in contesti non clinici, cioè si era scoperto in quegli anni che la somministrazione di piccole dosi di antibiotici a animali sani, poteva, diciamo, proteggere gli animali anche in situazioni di stress, di malgestione, cioè l'antibiotico veniva usato come una specie di foglia di fico, cioè questi animali soffrono, li sto mantenendo male, ma io ho lo strumento chimico, farmaceutico, e quindi qui c'è anche la responsabilità, diciamo, morale del Big Pharma, no? Si chiama
certo.
la lobby dell'industria chimica farmaceutica, e quindi diciamo il messaggio può essere: tanto con l'antibiotico si risolve tutto, e questo è un errore delicatissimo, perché con l'antibiotico dobbiamo avere grande, grande cautela, perché un uso improprio, come è stato fatto purtroppo ovunque, porta a questo fenomeno dell'antibiotico resistenza, che è un elemento di grandissimo pericolosità per la nostra salute.
Senta, ai tempi di Ruth Harrison la questione climatica non era ancora così importante, quindi non ce n'è, credo, adesso non voglio sbagliare, ma non ce n'è riferimento. Noi che viviamo adesso, ahimè, per fortuna nel 2026, sappiamo che esiste comunque un nesso tra il riscaldamento globale e anche la questione degli allevamenti intensivi, perché noi ci troviamo in un contesto dove, ad esempio, uno dei grandi, delle grandi tragedie, che sono quelle della deforestazione, è legata al fatto che la deforestazione avviene perché quel territorio venga poi utilizzato per coltivare dei vegetali che andranno poi nella filiera degli allevamenti intensivi. Professore, ho detto troppe stupidaggini?
No, assolutamente. Allora, ovviamente gli animali di allevamento sono prevalentemente vegetariani, si parla dei bovini e degli ovini, al limite sono onnivori, ma insomma una matrice vegetale è fondamentale, quindi in qualche modo questi vegetali vanno coltivati, questo ovviamente è corretto. E quindi immagino lei facesse riferimento alla soia in Amazzonia.
Beh, ad esempio alla soia in Amazzonia e al fatto che non solo la deforestazione contribuisce al riscaldamento globale in generale, ma che poi gli allevamenti intensivi dall'altra parte sono a loro volta emissioni e inquinamento che incidono anche loro sulla questione climatica. Io parliamo qui dalla pianura padana, che è un luogo di di grandissime concentrazioni di allevamenti intensivi, e sappiamo quanto incida nell'inquinamento generale e di conseguenza anche un po' nel ciclo del clima.
Dunque, ha detto un termine molto molto interessante, è concentrazione, cioè in effetti quella della pianura padana, per certe metriche di tipo ambientale, è uno dei posti, delle aree più delicate d'Europa, e non solo. Quindi in effetti c'è stata nel tempo si è creata una concentrazione di capi di bestiame veramente, mettiamo termine delicata.
Sì.
E questo effettivamente è un problema. Io posso dire, e non sono solo io che lo dico, ma soprattutto i colleghi delle discipline zootecniche, si sta parlando di agricoltura 5.0, cioè si sta parlando di applicazioni dell'intelligenza artificiale agli allevamenti, si stanno realizzando dei sistemi che ormai sono pronti, chiavi in mano, per capire animale per animale che esigenze ha, se quell'animale è in buone condizioni di salute e così via. Quindi diciamo che la comunità scientifica si sta dando da fare in quella direzione. Certo, ci sono dei vincoli e dei fattori ambientali che vanno tenuti presenti, quindi vero è che si stanno studiando sistemi in contrasto allo spreco, per esempio, che anche questo è un aspetto molto delicato che riguarda, fra l'altro, anche il consumatore, perché sappiamo che probabilmente un terzo del cibo che produciamo poi di fatto viene sprecato. Quindi c'è molto da lavorare, però conoscere la storia, che vuol dire cosa è successo 60 anni fa in Inghilterra, probabilmente è uno strumento che ci aiuta a conoscere meglio il presente.
Sicuramente, come sempre da questa trasmissione diciamo, insomma, più cose sappiamo, più abbiamo consapevolezza, e poi ognuno fa le sue scelte naturalmente, come è logico che sia. Senta, professor Lorenzini, ma lei ci sarà il 2 di luglio qui a Milano?
No. Purtroppo sono all'estero, è una cosa già, un impegno già assunto.
Certo, però facciamo sapere ai nostri ascoltatori che giovedì 2 luglio alle 18:30 alla libreria Feltrinelli di Milano, in corso Genova il 20, ci sarà la presentazione appunto del libro di Ruth Harrison con Emanuela Prato Previto, che è docente di psicologia comparata e cognizione animale, è già professore associato di psicologia presso l'Università degli Studi di Milano, Martina Chiodaroli, che è una chef vegana, e a coordinare il tutto, a moderare il tutto, sarà il nostro grande amico Ermanno Giudici, blogger e formatore dei diritti animali. Questo giovedì 2 luglio alle 18:30 alla libreria Feltrinelli di Corso Genova 20 a Milano, per la presentazione di questo libro. Allora, io, professor Lorenzini, sono veramente molto felice di averla avuto con noi, e anche perché insomma il suo racconto di come è arrivata alla curatela e alla traduzione di questo libro è molto affascinante, interessante, e fa parte proprio di quel ragionamento su One Earth, no? Siamo tutti collegati alla fine, io la dico più brutta, però insomma il concetto rimane quello.
Vero, no, grazie a voi di aver pensato a darci una mano da far conoscere questo volume, grazie mille.
Senta una cosa, però chiudiamo col sorriso, che è una cosa che a noi armadilli piace moltissimo, e la sottopongo al gioco di considerare l'armadillo. Ma lei avesse potuto scegliere di essere un animale, Giacomo Lorenzini, che animale avrebbe voluto essere?
Beh, qualcosa che vola, io sono livornese, un gabbiano, per esempio.
Ok, i gabbiani che hanno a volte cattiva fama, ma sono uccelli meravigliosi, secondo me.
No, sono la quintessenza della libertà, il gabbiano è un animale libero.
Assolutamente. Allora, io ringrazio enormemente il professor Giacomo Lorenzini per essere stato con noi, e vi ricordo che lui ha curato l'edizione italiana, la prima edizione italiana del libro di Ruth Harrison, Animal Machines, un'indagine sull'industria dell'allevamento intensivo, edito da Franco Angeli con la prefazione di Rachel Carson. Grazie mille professore, grazie davvero.
Grazie a voi, buona fortuna, grazie.
Considera l'armadillo. Ma ho detto tutto, sì, ho detto l'editore, ho detto il titolo, ho detto che Animal Machines è un'indagine sull'industria dell'allevamento intensivo, sì, l'ho detto. No, ecco, volevo solo ricordarvi, allora giovedì 2 luglio, libreria Feltrinelli di Corso Genova 20 a Milano alle 18:30 con Emanuela Prato Previde, Martina Chiodaroli e Ermanno Giudici. Bon, a questo punto Cecilia Di Lieto saluta tutte e tutti, vi ricorda sempre armadillo@radiopopolare.it. E vi ricordo sempre la pagina Instagram Considera l'Armadillo e la pagina Facebook con lo stesso nome. Ciao, fate cose belle là fuori.